start. Buonasera a tutti, direi che questa è l'ultima puntata dell'anno 2024 di Bar delle Verità, al Bar delle Verità. Lo ripeto tutte le volte, ma è giusto, da un'idea di Davide Cerutti che ci ha illustrato in quest'anno non soltanto i principi basics delle leggi biologiche, ma anche tantissimi approfondimenti su argomenti interessanti e tantissime risposte. Allora, stasera abbiamo proprio nell'ottica, nello spirito della condivisione di esperienze, un amico mi ha mandato dei vocali parlandomi del sistema, o non chiamiamolo metodo o il contrario, non mi ricordo, Bates, perché in una puntata ne avevamo accennato, e siccome lui ha un'esperienza diretta personale, gli ho chiesto di raccontarcela, dopo ce la racconterà. Adesso si sta attrezzando con guanti e sciarpa perché ce ne parlerà passeggiando. Tu invece, Davide, hai preso nota di quello che delle richieste che sono venute. Ah, scusate, le solite cose. Se volete intervenire, sempre benvenuti i commenti, alzate la mano, vi tolgo dal mute. E se no, potete, come si dice, mettere commenti scritti nella chat del canale Telegram Ingannati, sotto i commenti, sotto alla locandina che ho messo stasera, perché ripeto, stamattina mi ero dimenticato, l'ho messa alle 6, alle 7. Ok, alle 6. E Davide, tutto bene?
Tutto bene, allora sì, possiamo. Guarda, ci sono un po' di argomenti, come al solito, che hanno chiesto nella chat. E poi sì, quando si interviene il tuo amico, continuiamo a parlare del metodo Bates, perché ne ho accennato la volta scorsa. Poi, vabbè, magari chi ci ascolta non lo sa, questo tuo amico è intervenuto, ti ha scritto un messaggio in cui ha detto che era contento perché finalmente aveva sentito qualcuno parlare di Bates nel modo originale e non invece in un modo un po' alterato come invece fanno tanti altri.
Questo qualcuno sei tu.
Questo qualcuno sono io, sì. Perché anch'io l'ho applicato, lo applico tuttora il metodo Bates.
Ah, bene, bene.
Non ho recuperato totalmente la mia vista, ma ammetto che è colpa mia, nel senso che è un metodo che bisogna praticare molto. E più si pratica ora, però insomma, bisogna avere anche una certa costanza che io ho fino a un certo punto, diciamo. Però devo dire che questo messaggio del tuo amico mi ha fatto riprendere vigore sul fare esercizi di Bates, perché effettivamente è un metodo molto bello, perché oltre a recuperare la vista, si fa anche, come dico per Amer, dico sempre che Amer è anche un percorso spirituale. E anche Bates, secondo me, è un percorso spirituale, perché questa cosa del vedere bene, del riuscire a rilassarsi per avere una vista naturale, se non fai un percorso spirituale, quanto di introspezione, di diciamo, conoscenza di te stesso, è molto difficile farlo. Cioè, non è un metodo, cioè, capisci che mettere gli occhiali è un attimo, no? Vedi
Ah,
male,
sì.
gli occhiali, vedi bene, boom, finita. È un po' come le medicine, no? Hai un sintomo, vai in farmacia, prendi la medicina, quando arrivi a casa prendi la medicina, il sintomo si passa, quantomeno si attenuano, però non capisci il sintomo, non capisci il messaggio che ti sta mandando, non capisci cosa ti sta succedendo e quindi perdi un'occasione, secondo me. Quindi in questo senso sono molto simili a Amer e Bates e mi fa molto piacere parlare anche di Bates.
Bene, ascolta, visto che Manuel ci ha chiesto qualche minuto, vuoi provare a rispondere a qualcosa che è venuto fuori questa settimana? Anzi, ti faccio io la domanda perché una volta tanto ho fatto anch'io una domanda.
Sì, solo che l'ho
C'era
segnata dopo,
parecchio.
Alberto. Magari. Mi senti? Scusami. Scusami,
Sì, ti
l'ho segnata
sento.
dopo la domanda che hai fatto. E magari adesso, intanto che aspettiamo il tuo amico, recupero le due domande della settimana scorsa, così ci mettiamo in pari, va bene?
Va bene, vai.
Ok, allora, era rimasta, l'aveva già chiesto 2 settimane fa, Alessandro, la tiroide di Ashora. Della tiroide avevo già parlato.
Scusa, puoi ripetere, tiro i dite di.
Tiroidite di Hashimoto viene chiamata dalla medicina. E sostanzialmente è ipotiroidismo, è una malattia secondo loro che causa ipotiroidismo. Allora, la lettura della medicina di Amer ovviamente è diversa. Io ho già parlato nelle volte scorse della tiroide, no? Se ti ricordi. Avevo parlato della ghiandola tiroide, che è un conflitto relativo al tempo, non avere abbastanza tempo per fare quello che dobbiamo fare nel nostro territorio. E poi ci sono i dotti tiroidei, che è un conflitto simile, ha sempre in qualche modo a che fare col tempo, però quando intervengono i dotti è perché c'è anche un sentito di impotenza. Cioè bisognerebbe fare qualcosa urgentemente, però io non posso fare niente perché ho le mani legate. Il sentito è proprio quello, solitamente. Scusate un attimo, mi hanno 100.000 messaggi. Allora, quindi, scusate un attimo, Ecco fatto. Allora, quindi, cosa succede quando siamo in una condizione di ipotiroidismo? Allora, nella fase attiva, sia per quanto riguarda la ghiandola, sia per quanto riguarda i dotti, abbiamo in realtà ipertiroidismo. E qui sta proprio il senso biologico. Cioè, la ghiandola, se si tratta della ghiandola, la ghiandola si ingrossa e quindi produce più ormoni tiroidei. Se si tratta dei dotti, i dotti si ulcerano, quindi si allarga il lume dei dotti e quindi abbiamo anche in questo caso un maggiore afflusso degli ormoni tiroidei. Avere maggiori ormoni tiroidei ci permette di essere più veloci. E quindi, quando se facciamo un conflitto che non possiamo fare qualcosa, il corpo come sempre ci viene in aiuto e ci fa essere più veloci nella fase attiva del conflitto, proprio per riuscire a fare quello che dobbiamo fare. Poi, quando andiamo in soluzione, allora, se è la ghiandola, come ogni ghiandola, in fase di soluzione, la formazione cellulare viene disgregata ad opera di micobatteri, ammesso che ce li abbiamo, perché qui c'è sempre il solito discorso che ho fatto l'altra volta sulla nostra dotazione di batteri, che nel mondo d'oggi a volte non è completa. Quindi, se noi abbiamo i micobatteri della tiroide, corrispondenti alla tiroide, viene disgregata in soluzione, altrimenti viene incistata. E a quel punto la persona avrà costantemente questo che viene chiamato spesso gozzo tiroideo, no? E, invece i dotti in soluzione riparano, però riparando gonfiano e quindi in soluzione il lume dei dotti viene ridotto. Quindi abbiamo ipotiroidismo. Quindi abbiamo ipotiroidismo in fase di soluzione sia della ghiandola sia dei dotti. Ok? Se una persona tende a essere abbastanza costantemente in ipotiroidismo è perché recidiva il conflitto. Recidiva il conflitto però restando in qualche modo incastrato. Nella fase di soluzione. Perché vi ho spiegato che noi, allora c'è il decorso bifasico che a volte segue, diciamo, in modo lineare, diciamo, c'è una fase attiva che dura un tot, c'è una soluzione, c'è una fase di riparazione che dura un tot. In assenza di recidive il programma poi finisce e tutto torna alla normalità. Però noi possiamo fare recidive e quindi in qualche modo incastrarci in una di queste fasi, o possiamo rimanere incastrati tendenzialmente nella fase attiva e allora, oppure possiamo anche restare tendenzialmente in fase attiva e allora avremo ipertiroidismo, oppure possiamo risolvere il conflitto, però durante la risoluzione facciamo sempre una recidiva. E allora il corpo non riesce mai a portare a termine il programma, sostanzialmente. E quindi rimaniamo in ipotiroidismo. Quindi questa diagnosi di tiroidite di Hashimoto implica che la persona ha fatto un conflitto relativo alla tempenza, l'ha risolto, però lo continua a recidivare. Quindi, vabbè, poi la medicina, come sempre, dà questo farmaco che pare miracoloso, che viene chiamato Eutirox, che pare riesca a riportare i valori dell'ormone tiroidei a quelli che vengono considerati valori normali. però è come al solito una pezza, è un intervenire sul sintomo, cioè la persona continua a recidivare, però grazie a queste, a questo farmaco il suo livello di ormoni tiroidei torna normale. Però non si fa niente di bene, perché comunque la persona era in un certo senso giusto che rimanesse in questa fase di ipotiroidismo finché non trova il conflitto e non trova il modo di uscire dalle sue recidive. Ok? Quindi questo è...
Anche perché qui hanno... Ho fatto una domanda relativa alle recidive.
Sì.
Allora, io sono un fanatico dell'idea che queste cose andrebbero conosciute finché si sta bene, possibilmente da giovani, perché poi nell'età, negli anni, si possono trovare conferme anche nelle piccole cose, e più conferme si ricevono, più la cosa si interiorizza. Certo. Nella tua esperienza di terapeuta, anche se non sei un medico, non sei un dottore, comunque tu persone ne hai viste, penso, abbastanza. Sì. Ti è mai capitato di qualcuno che... a seguito della scoperta del conflitto, che magari non conosceva neanche le leggi biologiche di Hammer, sia riuscito ad uscire da questo, chiamiamolo, loop di recidive?
Allora, sì. Come hai detto tu, è meglio conoscere queste cose da sano e a poco, diciamo, interiorizzarle. Però direi che quasi il più delle volte le persone cominciano a, cioè vengono a contatto con Hammer e cominciano a studiarlo quando hanno una diagnosi abbastanza seria. E in quei casi, allora sì, ci sono stati casi che la persona a quel punto ha capito e ne è uscita. Però devo dire, per onore della verità, che in altri casi no. Dipende la persona, quanto è rimasta colpita dalla diagnosi, quanto è stata grave la diagnosi, dipende dalle persone che ha intorno questa persona. Ci sono tanti fattori che entrano in gioco, come tu sai, no? Quindi se una persona magari ha anche una diagnosi grave, viene a contatto con Hammer, ne parla con i suoi familiari la appoggiano, allora in quel caso ce la può fare. È facile che ce la faccia, perché almeno una casa in cui si può sentire tranquilla, ben curata, e non le fanno fare recidive, e quindi non attiva il profugo, e quindi tendenzialmente la sua situazione esce, sempre che non recidivi il conflitto originario, bisogna ricordarsi questo. Quindi ci sono tanti fattori da tenere in considerazione. Però un discorso un po' generale che si può fare è questo, cioè siccome noi quando entriamo in contatto con Hammer ci rendiamo conto che la medicina ufficiale sostanzialmente ci inganna e in più non è che ci lascia in pace, cioè una persona che riceve per esempio una diagnosi di tumore viene sostanzialmente assillata dai medici affinché faccia il percorso terapeutico che loro dicono. Quindi in un certo qual modo bisogna sempre andare un po' in lotta con i medici, no? A quel punto. Però se uno nella sua posizione, diciamo, di contrapposizione alla mentalità medica, ha l'appoggio della famiglia, è un conto. Se non ha neanche l'appoggio della famiglia, è veramente dura. Perché a quel punto capite che uno deve combattere con tutti. E combattere con tutti nel momento in cui tu sei fragile... Non è così semplice. Ce la si può fare, ci sono persone anche molto forti che ce l'hanno fatta, però non è semplice, perché è molto facile entrare in profugo, cioè sentirsi fuori posto, non sentirsi ben curati a quel punto, ben accuditi, e quindi tutti sentiamo di più, peggiorano. E quindi non è facile riuscire a avere la calma giusta per portare a compimento i programmi biologici ingenti che sono in atto.
Ascolta Davide, c'è Manuel che mi ha scritto che è pronto, lo facciamo parlare?
Sì, direi di sì.
Io l'avevo già abilitato, vediamo se è scollegato, orientato. No, devo riabilitarlo, eccolo qua. Tac, allow to speak. Manuel,
eccomi qua, parlare... mi sentite?
Sì. Mi sentite? Ci sentiamo, forte e chiaro.
Perfettissimo, perfettissimo, eccomi qua. Scusate il ritardo, ma sono venuto a casa. Ciao a tutti. Ciao. Io sono uno dei traditori che non vi ascolta mai in diretta, ma sempre in settimana, perché io devo mettere a letto i bimbi, star con loro a leggere, scusatemi.
La maggioranza fa così, tranquillo.
Sì, vabbè, l'importante è che siamo in contatto. Ascolta, intanto grazie Davide del dono che sei, perché sei veramente un dono grande, te e Alberto, entrambi veramente. Allora, da dove possiamo partire? Possiamo partire un attimo, però dopo interrompetemi un po'. Possiamo partire
allora,
un attimo?
Ti posso introdurre un attimo? Perché
vai.
Che ascoltano non lo sanno questi retroscena.
Vai Davide.
Tu sei intervenuto mandando un messaggio a Alberto, che credo un tuo amico, vi conoscete, no?
Sì.
E, in riferimento a quello che avevo detto nella settimana scorsa sulla vista e sul metodo Bates. E hai detto ad Alberto che eri rimasto piacevolmente sorpreso perché ti era sembrato che io parlassi del metodo Bates nel modo corretto, che è poi il modo originale con cui Bates ha portato avanti le sue scoperte. Infatti io ho tutti i libri originali di Bates. Perché effettivamente se guardiamo su internet ci sono tanti altri che sono partiti dal metodo Bates, però in realtà hanno sviluppato poi un loro metodo che per certi versi va anche in contrapposizione con quelle che erano le teorie originarie di Bates che poi ha verificato. E quindi eri entusiasta di questa cosa perché anche tu sei uno studioso di Bates, giusto? Lo applichi da anni, hai detto anche tua moglie, giusto?
Sì.
Quindi abbiamo avuto l'idea, Alberto stesso ha avuto l'idea di invitarti in trasmissione per parlare della tua esperienza, perché è sicuramente un argomento, come hai detto anche tu stesso, molto molto affascinante, che poi riguarda, se vogliamo, quasi tutti, perché una persona che viva tutta la vita con una vista sempre perfetta è abbastanza raro, diciamo che i problemi
sono tra
i più comuni. Quindi con questa premessa adesso ti lascio la parola, così racconti la tua esperienza.
Sì, anche se dopo confido molto nel ruolo di Alberto, perché mi deviso le cose che magari interessano di più. Allora cerco di andare abbastanza veloce, perché tanto la trasmissione è registrata e chi non capisce dopo i concetti se li riascolta, perciò certe cose riascoltandole più volte bene o male le interiorizzi e comunque la vita è lunga e eventualmente si approfondirà. Certo. Allora, io non ho niente contro gli occhiali, semplicemente io ho contro qualsiasi ausilio del corpo, non ho orologio da 20 anni, a parte che non ho attivo a casa, ma neanche le cose nel corpo, non sopporto niente. Mia moglie è microcitemica, ogni tanto si mette la terra, perché in quanto microcitemica un po' bella, senza terra, senza rossetti, perciò non ho niente contro gli occhiali, semplicemente mi piace essere più possibile senza tutto, non solo gli occhiali. Quindi la soluzione degli occhiali è una soluzione che io non disdegno, semplicemente non è la soluzione per me. Questo cosa ha comportato? Che io da una vita che ci vedo sempre tanto bene, da sempre ci vedo bene, abbastanza da vista, da falco, da vicino, da lontano. Anche quando ci vedevo bene, però anche se non riguardava me, perché ci vedevo bene e anche da vicino leggevo quasi al buio, insomma, però mi affascinava gli sviluppi che aveva mia moglie, che invece non ci vedeva proprio bene. E quando lei mi ha detto che per la prima volta dopo anni applicando il sistema originario Bates in chiesa le si è messo automaticamente a fuoco una persona e le ha creato un'emozione pazzesca, cioè proprio le si è messa a fuoco, lei era abituata che senza occhiali, perché in chiesa non ti servi occhiali se non devi leggere, in chiesa le si metteva a fuoco una persona, quell'emozione lì mi ha conquistato, anche se non era un problema mio, mi sono spiegato che ci vedevo bene. Quello che ho avuto io e che anche qua riguarda anche Hammer, secondo me, ho avuto la fortuna di iniziare a studiare Bates quando non avevo il problema. E tu Davide, l'hai detto in qualche puntata fa, anche Hammer dovrebbe essere così, tu devi iniziare a studiartelo quando non hai il problema, altrimenti quando hai il problema non è così semplice mettersi in gioco. Perciò, tra virgolette, la fortuna mia è che me lo studio da prima che io avessi la presbiopia è detta anche vista vecchia, cioè adesso da vicino non vedo più così bene come una volta, in realtà sì, grazie ai miei esercizi, ma altrimenti, insomma, bene o male sapete tutti cos'è la presbiopia, viene più o meno dai 40-50 anni, anche se non ritengo venga a caso, ma questo è un altro discorso all'AM, non importa. Sì. Casomai lo approfondiamo in separata sede. Sì. Perché gli occhiali sono un problema? Perché il sistema originario Bates non c'entra moltissimo, anzi non c'entrerebbe proprio per niente, col metodo Bates? Perché il sistema originario Bates, come condizione prevede che tu non usi proprio gli occhiali. Ma il problema è che il bello è che non è che gli occhiali ti complichino in maniera vitale il problema, cioè semplicemente tu finché usi gli occhiali non puoi metterti in gioco e migliorare. Anche se li usi 40 anni non è un problema, perché li hai usati 40 anni, ma da quando decidi di fare gli esercizi non devi più usarli. Questo fa sì che quasi nessuno vuole adottare il sistema Bates. Allora, per renderlo commerciale, hanno eliminato un po' questa regola. Cioè, se tu vai dai vari dottori o quello che sia che applicano il metodo Bates, ti dicono che gli occhiali sì, puoi portarli ogni tanto sì, ogni tanto no. In realtà non è vero, perché la velocità di risoluzione del problema, parziale o definitiva che sia, la velocità aumenta a dismisura se tu non usi proprio gli occhiali. C'è gente nella nostra associazione che si è fatta trasportare al volo, perché se tu togli gli occhiali che li hai da 30 anni e tu ci metti un mese prima di vedere in maniera decente. È solo una situazione che pregiudica il sistema Bates, quella in cui cambi la fisiologia dell'occhio con laser. Allora lì complichi totalmente la situazione.
È vero.
E quindi quella situazione lì. Dopo, un'altra cosa curiosa per quanto riguarda gli occhiali, dopo magari andiamo al concreto, è perché gli occhiali sono un problema. Gli occhiali di base sono un problema perché quando tu vai a farti la visita oculistica, lui guarda la situazione del tuo occhio in quel momento lì, con quel grado di stress, scusate se ho il fiatone ma sto camminando, con quel grado di stress lì, con quell'emozione che hai lì. L'occhio, penso che ognuno di noi sia un po' di introspezione. Come?
No, niente, fermati, non scusa, camminare.
Come?
No, fermati, non camminare.
Ah, si sente tanto male altrimenti?
No, ti sento benissimo, ho fatto la battuta perché...
Ok. No, ti dicevo appunto che l'oculista prende quella tua situazione lì, allora premetto che l'occhio cambia la messa a fuoco in bene o in male durante tutto il giorno. Se uno non se ne accorge, casomai ne parleremo in altro momento e vi aiuto a capire, cioè vabbè, ma penso che tutti se ne rendano conto. Quando vai dall'oculista, lui ti ferma in quell'istante lì, fa uno screenshot e ti dà gli occhiali giusti per quell'istante lì. Per quell'istante lì, se l'occhio mettesse a fuoco in quella maniera lì, gli occhiali non creerebbero sforzo all'occhio, lo aiuterebbero e basta. Il problema è che per quasi tutto il resto della giornata, quando la messa a fuoco, l'accomodamento dell'occhio cambia, casomai spiego dopo cos'è l'accomodamento dell'occhio, e allora in quel caso là, l'accomodamento è quando tu, tipo... Io appunto sto lavorando sull'accomodazione dell'occhio mio, non mi ricordo se si dica accomodamento o accomodazione, non mi ricordo. Vuol dire che se io adesso sto leggendo il foglio che ho davanti, a un certo punto alzo gli occhi e guardo in fondo a 300 metri. Boh, quanto ci mette il mio occhio a mettere a fuoco da vicinissimo a lontano? Ecco, lì è un'elasticità che perdi, vuol dire che perdi un po' nell'accomodazione, cioè ci fa un po' più fatica a cambiare messa a fuoco l'occhio, ok?
Sì, esatto. Quindi l'accomodazione è la messa a fuoco sostanzialmente, no?
Ecco, esatto, e quindi praticamente tu crei sforzo perché l'occhio avrebbe un certo bisogno e l'istante dopo ha bisogno di un altro tipo di occhiale. Praticamente c'è anche da dire che gli occhiali, quelli che ti mettono a fuoco un po' tutto, non mi ricordo, graduati si chiamano, quelli complicano ancora di più la vita,
multifocali.
Ecco, quelli ti complicano ancora più la vita quando li togli, ma in realtà anche da lì si può ripartire, perché fanno loro l'accomodazione. Quindi facendo tutto loro è una capacità che dopo l'occhio deve recuperare. Ancora peggio sono le lenti a contatto. Ma in realtà tutti gli occhiali non sono mai un problema quando vuoi ripartire. Parti da zero, semplicemente ci metterai un po' di più, dovrai lavorare, se hai gli occhiali da 40 anni, dovrai lavorare all'inizio anche un'ora, un'ora e mezza al giorno. Ma è tutto relativo, anche perché tanti si fermano davanti a questo metodo perché dicono non ho tempo. Ma l'ultima roba che volevo chiarire, dopo mi dite un po' voi se volete, altrimenti io parlo ore, è che in realtà non è solo questione di tempo, ma occasione che hai durante la vita, perché Bates stesso dice che tanti pazienti dicevano non ho tempo, ma in realtà tu hai tempo nella giornata di aprire gli occhi, allora tutto sta nell'usarli bene. Per esempio, io adesso che sto camminando, ho la riga bianca davanti, quella che c'è a destra e a sinistra, ho una torcia frontale bella potente in testa e la accendo, lampeggio, perché il lampeggiare, il contrasto buio-luce fa benissimo all'occhio, specialmente al mio, perché dopo ognuno ha la sua fisiologia. E io guardo a destra e a sinistra della riga. E questo fa sì che io non sto fermo a casa a fare gli esercizi di Bates, semplicemente cammino in maniera diversa. Quando vado in macchina faccio il dondolio corto con le targhe della macchina che ho davanti. Questo non mi distrae.
Io
quando
sono in macchina, sai cosa faccio io? Cambio l'accomodamento, cioè guardo prima il vetro, sai le sporcizie che ci sono sul vetro, e poi guardo.
Sì. A volte...
Quindi continua.
Lo faccio anch'io.
No? Sì.
Okay. Esatto, dopo sta ad ognuno, esatto, sì, sta ad ognuno trovarlo il metodo, perché per esempio per quanto riguarda il digitale, io ecco, ho un problema al digitale, che però quando sono andato all'ultimo incontro dell'associazione Vista Perfetta, io usavo gli occhiali stenopeici per il digitale, e giustamente Gatti, che è quello che ha tradotto in Italia i libri originali di Bates, mi ha fatto un po' il culo, tra virgolette, scusate la parola, però mi ha detto, ma no Manuel, ma non puoi perderti con gli occhiali stenopeici, che non vanno usati, andrebbero usati solitariamente, ma con quelli non migliori, perché Bates diceva che non devi guardare attraverso il forellino, perché altrimenti è come strizzare gli occhi. Se tu strizzi gli occhi è ovvio che vedi un po' meglio, perché un occhio che non ha vista perfetta, se guardi attraverso il forellino, come i famosi occhiali bucati, o se strizzi un po' gli occhi, è ovvio che ha meno problemi, perché entra meno luce e lui fa di per sé fatica, essendo un occhio sotto sforzo con tanta luce. Se tu la diminuisci, lui lavora meglio, ma non cresci. L'obiettivo è arrivare a guardare il sole a mezzogiorno in pieno agosto, perché un'altra farsa è che i raggi UVA e UVB facciano male. I raggi UVA e UVB sono l'alimento dell'occhio, e quindi bisogna imparare ad arrivare a guardare il sole, perché secondo voi Dio ha fatto una roba che sei tutto lì tutto il giorno fuori e ci fa male agli occhi? Cioè, questa è una delle farse. Solo che il problema
sono riusciti a far passare che il sole fa male a tutto, soprattutto
sì,
pelle,
sì,
a no?
Tutto,
sai che...
sì, a tutto, sì, sì, sì.
Comunque, guarda,
sì, però è come uno che è allergico. Dimmi.
Scusami,
senti? Cosa? Sì, benissimo, ma non ho capito.
Mi ricordo che... Basta quello che hai detto prima, mi hanno chiesto per quanto tempo uno deve fare i suoi esercizi.
Sì.
E lui rispondeva per tutto il tempo. Cioè sempre dovete riabituarvi a vedere in modo diverso le cose. Quindi gli esercizi si possono fare sempre sostanzialmente. Qualsiasi cosa stai facendo, stai leggendo puoi fare esercizi, stai andando in macchina puoi fare gli esercizi, sei lì con gli occhi chiusi puoi fare gli esercizi, sempre si possono fare. L'importante è capire, giusto, no?
Certamente, sì.
L'importante è capire che l'esercizio non deve mai essere uno sforzo. Deve essere sempre un usare la vista nel modo corretto. Quindi, quando non vediamo qualcosa, mai sforzarci di vedere. Perché, tra l'altro, io ho sentito anche i due audio che hai mandato a Alberto, sono molto interessanti, e gli ho detto anche di metterli poi nel canale perché sono interessanti. E, è proprio la questione dello sforzo la cosa. E se ci sforziamo di vedere, non vediamo. E questo lo possiamo provare tutti, eh? Se ci mettiamo a guardare una cosa e ci sforziamo di vederla meglio, la vediamo peggio in realtà. Quindi è proprio riuscire a fare questa cosa che sembra in contraddizione, no? Cioè impegnarsi in qualcosa però senza sforzarsi, giusto? È giusto quello che dico?
Certo, giustissimo. E a tal proposito preciso una cosa, perché io sono una persona che capisce le cose, sono un po' come San Tommaso rimanendo nel Vangelo, capisco le cose solamente se le confuto, cioè se le constato veramente, se uno me le spiega veramente dalle basi, e se sono ignorante in materia deve spiegarmelo in maniera tale che capisca. Allora, anche se non ho studiato oculistica, ho capito grazie ai libri di Bates cos'è la fovea centrale, da come è fatto l'iride, la parte nera del nostro occhio, dovrebbe chiamare, penso si chiami iride, quelle sono, ok? Allora, come è fatto l'occhio? E fa capire tutto il discorso questo. Praticamente l'occhio ha 1000 movimenti al minuto, mi sembra, no, al secondo, mi sembra al minuto, mi sono perso l'unità di misura, comunque va velocissimo l'occhio, ok? Cosa succede? Che solo la parte centrale dell'iride ha una messa a fuoco pazzesca, fisiologicamente di 30 decimi. Proprio i fisiologi hanno constatato che è 30 decimi. E 30 decimi vuol dire che riesci a vedere le lune di Giove, cosa sei, o Saturno, che è lune lì, riesci a vedere anche quelli ad occhio nudo. Qual è il problema? Che tu solo nella parte centrale della fovea, si chiama appunto fovea centrale, tu riesci ad avere una vista, una messa a fuoco perfetta. Ma per vedere tutto quello che vedi, che non è solo la parte centrale, fa conto che la fovea centrale riesce a mettere a fuoco più o meno un centimetro a 10 metri. Solo un centimetro riesce a mettere a fuoco lei. Quando uno ha una vista imperfetta, mette a fuoco un'area più grande. Sembra un paradosso, ma è così. Mi sono spiegato?
È proprio lo sforzo di cercare di mettere a fuoco tutto contemporaneamente che in realtà fa peggiorare la vista, giusto?
Bravo, ma questo, se ci pensi, scala, va anche in Hammer. Sì, cioè, certo. Nella vita non devi, è stato appurato dalla scienza che il multitasking è disarmonico per il corpo, cioè non devi mettere a fuoco troppe cose, devi farne bene una, e qua io sono il primo ad avere problemi a riguardo. Benz mi sta aiutando anche su questa roba qua. Tornando alla fovea centrale, se tu hai un occhio che non segue più i 40.000 movimenti al minuto, che se adesso non mi ricordo l'unità di misura precisa, ma è più lento, ma tu gli chiedi di avere la stessa messa a fuoco di quando aveva l'occhio quella velocità lì, allora cosa fa l'occhio? Fa un problema che inizia a farti sfocare tutto. Lui allarga l'area della fovea con la quale vuole mettere a fuoco, ma il problema è che solo la fovea centrale ha 30 decimi, il resto non ne ha 30. Quindi tu più allarghi la pretesa di messa a fuoco, perché tu chiedi all'occhio la stessa messa a fuoco di prima, pur avendolo non elastici i muscoli, e gli esercizi di Bates nel togliere lo sforzo è proprio perché lo sforzo rende inelastici i muscoli, quindi la soluzione finale è trovare l'esercizio che ti faccia vivere con serenità il vedere, ma questo è un altro discorso che esula da ciò. Se tu allarghi l'area della fovea con la quale pretendi di mettere a fuoco, ecco che i 30 decimi non sono più 30, ma saranno 15, 10, 5, in base a quanta area pretendi di mettere a fuoco. Sono stato chiaro?
Sì, sì, certo. Ma io dico sempre alle persone di notare, per esempio le persone miope, di notare la loro vista. E se notano la loro vista, vedono che vedono meglio dove non guardano. Perché proprio l'occhio fa uno sforzo per cercare di vedere tutto contemporaneamente a fuoco, il che è impossibile. E però è paradossale questo, perché il punto dove non guardiamo, in realtà se lo vediamo con la coda dell'occhio, no? Però non dovrebbe essere a fuoco. Infatti uno degli esercizi che consigliava Bates era proprio quello di mandare volontariamente fuori fuoco ciò che non deve essere a fuoco. Mi sono spiegato? Cioè, se noi guardiamo un punto, quel punto lì che guardiamo deve essere a fuoco. Quella cosa che vediamo con la coda dell'occhio tutto sulla nostra sinistra o destra non dovrebbe essere a fuoco, dovrebbe essere sfocata. E paradossalmente, se noi riusciamo a vedere sfocata la parte che deve essere sfocata, migliora la nostra vista nella parte che invece deve essere a fuoco. Mi sono spiegato?
Esattamente. A proposito di quello che stai dicendo, gli audio che ti ho mandato io, che sono attinenti allo sforzo, perché quello tu avevi trattato quando ho ascoltato io, in realtà c'è tutto anche quello che stai dicendo te, che è un po' l'eccentrica fissazione. Dall'eccentrica fissazione, cioè pretendere di allargare l'area con la quale la fovea centrale mette a fuoco, bisogna passare alla centrale fissazione, cioè mettere a fuoco solo un puntino, il famoso mezzo centimetro, un centimetro su 10 metri, e togliere lo sforzo mentale così che l'occhio possa fare movimenti velocissimi e quindi metterti a fuoco tutto quello che vuoi. Ma quindi è una conseguenza. Ti stavo dicendo che nel libro di Gatti, che ha tradotto Gatti, il libro di Bates, ma l'ha tradotto Gatti 22-23 anni fa, all'inizio dell'anno 2000, lui oltre a fare i libri, che ovviamente sono libri che uno li compra e li paga, lui ha avuto la brillante idea di mettere gli audiolibri con la sua voce, perché la voce che sentirete è di Gatti. Li trovate tutti quanti in vistaperfetta.it.com, basta che metti sito Vista Perfetta, tutto attaccato, Vista Perfetta. Ha messo gli audiolibri dei suoi due libri più importanti, che sono Storia della clinica, della sua assistente con i bambini, perché loro, praticamente Bates, lavorava 2 giorni a settimana a pagamento, o 2 o 3 giorni, e gli altri 3 lavorava gratis per i poveri. Ma in realtà lavorava gratis per i poveri che non volevano gli occhiali, no, poi ciò de mie che stavo ben senza orologio, senza occhiali, no, no, perché non avevano soldi per comprarli, capito? Ma questo serviva a lui per fare esperienza, perché così lui ha fatto un'esperienza di 30 anni pazzesca. E quindi trovate tutto nel sito. Dimmi, dimmi, Davide,
Aggiungo
dimmi
questa
tutto.
cosa. Io, quando ho scritto il mio libro, sai che ho scritto il libro su Hammer, no? Non so
Sì, no, ce l'ho, ce l'ho, sì,
ce
ce
l'hai
l'ho.
anche. Hai visto
Sì.
che ho usato un carattere che tanti mi hanno contestato perché è troppo piccolo.
Sì.
In realtà io volevo usarlo ancora più piccolo. Che Bates, diceva che uno dei principali motivi per cui c'è un calo della vista generalizzato nella nostra società non è tanto il fatto di leggere. Ma è perché lui è andato a vedere quelli che le persone che facevano di mestiere i riparatori delle reti da pesca, che stavano tutto il santo giorno a guardare da vicino queste reti per poterle riparare, ma questi avevano vista perfetta lo stesso. Quindi non è neanche il vedere tutto il giorno da vicino una cosa che ti peggiora la vista. Quello che peggiora la vista, secondo Bates, è il leggere caratteri grossi. Paradossalmente, perché per leggere caratteri grossi noi dobbiamo espandere la visione, cioè dobbiamo mettere a fuoco non più un puntino, come abbiamo detto finora, ma una zona più grande. E questo dover mettere a fuoco una zona più grande provoca uno sforzo oculare, una diminuzione, un difetto di rifrazione, una diminuzione della capacità di accomodazione a ogni distanza. Quindi non so se l'hai notata questa cosa, che il mio libro non è scritto tanto grosso. Addirittura Bates, sai che consigliava di leggere micro caratteri. Nei suoi libri ci sono anche delle pagine in micro caratteri, perché più carattere è piccolo, voi capite che più noi possiamo mettere a fuoco un punto più piccolo e quindi far funzionare l'occhio nel suo modo migliore.
Posso fare una domanda?
Certo.
Ma al di là della filosofia generale, gli esercizi sono complicati?
No, no,
Cioè,
no, basta,
giusto per,
bisogna
siccome, no,
partire.
siccome voi due parlate di cose che conoscete, ma io sono è completamente estraneo, volevo sapere da dove si deve partire. Nel mio caso ci vedo benissimo lontano, nonostante la mia veneranda età, però ho i problemi appunto dell'anzianità da vicino, almeno dove non c'è la luce molto forte. Con la luce molto forte ci vedo bene da vicino, ma da vicino se no, la comodità è quella di prendersi gli occhiali da presbiti. Cosa dovrei fare?
Vai tu, Manuel, consigliagli tu da vicino. Io sono miope, sono più esperto degli esercizi da lontano. Ci sei,
Bello.
Manuel? Non c'è più.
No, c'è, ma non ti sentiamo, Manuel. Ci sarà. Vedo che è abilitato anche a parlare. No, allora faccio un'altra domanda più generica. Ce ne avrei due in realtà. Quella più generica è, faccio un esempio. Oggi tutti quanti usiamo il navigatore ed è comodissimo. Chiaramente, usando il navigatore, abbiamo perso la capacità che avevamo quando eravamo giovani, oppure chi c'era 20 anni fa, 30 anni fa, di informarsi prima di fare un viaggio, prendersi le cartine geografiche,
Certo, certo.
orientarsi in vari modi. Allora, è chiaro che da una parte la tecnologia ti viene in soccorso, dall'altra si perdono delle capacità. Al di là di una predisposizione naturale, come diceva Manuel, lui non vuole usare nulla, per quanto possibile arrangiarsi, ok. Io sarei della serie, insomma. Visto che mi costano 10 euro ogni 6 mesi perché poi li perdo, ma compro quegli occhiali da uno e mezzo e tutto sommato non lo vedo come un grossissimo limite. C'è qualche altro motivo per cui vale la pena esercitarsi a tenere la vista attiva? Qualche motivo,
Sì, secondo me
diciamo, un
sì, che
pochino più.
è quello che ti accennavo anche prima, cioè è un comprendere come funzioniamo. È un'occasione per funzionare. Cioè, se tu semplicemente non ci vedi da vicino, metti gli occhiali, ci vedi bene, boh, finita lì. Non pensi più alla tua vista, non pensi più a come funzioni, non pensi più a che conflitti hai fatto, capisci?
Ok.
Invece se tu ci lavori sopra, comunque è una, sempre una possibilità per entrare in contatto con te stesso e anche capire come funzioniamo noi e quindi come funziona anche questo universo in cui siamo.
Chiaro,
ecco,
chiaro.
Quando volete io ci sono.
Eccoti, eccoti. Ciao. Hai sentito la domanda?
Sì, no, ho sentito tutto, anche per sbaglio il cellulare nel marsupio si era schiacciato il mute, quella roba là, insomma, quindi così. Ascolta, sì, è curiosissima la domanda tua, Alberto. Allora, guarda, la risposta che ti posso dare io è che con gli occhiali, a parte che da quanto evinco tu ci vedi abbastanza bene, con gli occhiali tu non arriverai mai a una vista perfetta, che come la chiama, come intende Bates, la vista perfetta sono 20 decimi. Un occhiale tendenzialmente ti fa arrivare a 10 decimi. Più o meno, poco più. Se uno vuole più di più, ma soprattutto come nitidezza con i colori, anche una lente di vetro non ti fa vedere i colori come li vede l'occhio nudo. Tutto qua, ma sono sottigliezze comunque.
Scusami, qualche aveva chiesto prima qualche consiglio su esercizi per...
Sì, ecco, allora vai con gli esercizi. Allora, il discorso è quello che diceva Davide, è uno dei più importanti, ovvero la lettura microscopica. Lettura microscopica, la lettura dei caratteri diamante sono caratteri alti un millimetro, poi c'è il carattere microscopico che è un carattere alto 2-3 decimi di millimetro, che richiede però una vista appunto di 20 decimi da vicino. Il problema mio è la visione crepuscolare, che è un po' anche quella che hai anche te, che è lo sviluppo che devo fare adesso, è che al lavoro mi serve una vista perfetta con la luce, quindi quella l'ho raggiunta. Imparare come era fino a 6-7 anni fa a leggere in penombra, ecco, adesso ho difficoltà a leggere in penombra e lì bisogna migliorare con gli esercizi col sole, imparare a fare più esercizi col sole. L'esercizio col sole, adesso però non posso dilungarmi troppo in ogni esercizio, casomai chiedete voi e lo sviluppiamo, però c'è imparare a fare gli esercizi col sole che vanno fatti graduatamente, quindi uno all'inizio, siccome siamo tutti disabituati a guardare il sole, anche perché nel nostro subconscio è un nemico e già questo va ad inficiare il tutto, però vabbè, allora bisogna iniziare a guardare il sole con le palpebre chiuse. Un po' alla volta si inizia a lampeggiare le palpebre al sole, un po' alla volta si inizia a guardarlo con gli occhi completamente aperti, ma solo all'alba e al tramonto, e un po' alla volta sempre vedi che proprio vai meglio. Quando ti accorgi che guardando il sole, anche lampeggiando le palpebre, dite se non capite il linguaggio che uso, quando vedi il sole non solo a palpebre chiuse ma anche aprendole, lampeggiandole o magari un po' ad occhi aperti per qualche secondo, vedi che quando chiudi gli occhi ti appaiono le macchie nere del sole, allora là vuol dire che stai esagerando per quel momento tuo fisiologico. Allora cerchi di fare in maniera più dolce, altrimenti crei sforzo. Altro esercizio è la lettura microscopica, l'esercizio più grande, più... Allora, il difetto, lo diceva anche Bates, del sistema Bates, è che ognuno è per quello che non andrebbe fatto pagare, perché è il paziente a casa che deve trovare il suo esercizio dei 140 che propone Bates. È il paziente a casa. Come fai a capire se un esercizio ti dà sollievo? Tu lo fai e anche solo... facendo la verifica sulla tabella Snellen. La tabella Snellen è quella dell'oculista, con le lettere grandi, piccole, eccetera. Okay? La lettera grande sopra e quelle piccole sotto. Tu guardi, arrivi tipo, metti a fuoco fino alla quarta riga. Facendo un esercizio, se anche solo per un istante metti a fuoco la riga successiva, anche solo per un istante, allora vuol dire che sviluppando quell'esercizio, vuol dire farai provare. Ma sei tu a casa che devi provartelo. Mi sono spiegato?
Sì,
uno dei metodi esatto, allora uno dei metodi migliori, allora io prima ho detto che il sole alimenta l'occhio, è vero, ma è anche vero che il nero più profondo crea rilassamento all'occhio, quindi fanno bene entrambi per motivi diversi. Il nero come fai ad ottenerlo? Vai in una stanza magari non piena di luce e ti metti i palmi, infatti si chiama palmeggiamento, palming in inglese, palming. Metti i palmi senza schiacciare gli occhi, ti metti i palmi davanti agli occhi in modo di ottenere un nero, cerchi, e questo è fondamentale, cerchi di pensare a un qualcosa che ti piaccia, a una situazione, a una spiaggia, a un argomento che ti piace, parli con amici, puoi farlo insieme ai tuoi amici e parlare, cerchi di pensare a qualcosa che ti piaccia in maniera che anche quello aumenti il sollievo, e dopo quando togli le mani, anche solo dopo 5-10 minuti, un pazzo paziente 20 ore, lui si era addirittura Bates non ci credeva, però facendo solo una sessione è guarito, ma lasciamo stare che questi sono i casi che non devono esserci da stimolo.
Era quello che però ha fatto palming per tipo 20 ore di seguito, giusto?
Sì, 20 ore di seguito, che Bezzi gli ha detto, ma come hai fatto? Ti segna che era mangiare, è in bagno? No, in bagno ma sotto i gnu, e mangiare mi hanno preparato tutto. Pazzo, vabbè, ma questi non devono esserci come esempio perché altrimenti ci demotivano. E quindi la tabella di Snell, allora il palmeggio è una cosa. Nel libro, negli audiolibro gratis che trovate nel sito, altrimenti vi consiglio di comprare il libro, così date anche un contributo al lavoraccio che ha fatto Giovanni Gatti. Nel sito trovate gli audiolibri, vi spiegherò dettagliatamente tutto quello che umilmente con la mia ignoranza riguardo, io ho solo esperienza, non ho fatto quegli studi là io, però insomma mi ha aiutato tanto. Quindi il nero serve per rilassare l'occhio, la tabella di Snelling non deve essere usata solo per la verifica, anche per la verifica, come vi ho detto prima, per la vostra fisiologia è utile in prospettiva, deve essere usata anche come allenamento. Perché? Perché quando leggi la lettura, anche qualsiasi libro che ti piaccia, ti crea sensazioni positive, ma tu devi abituarti a un qualcosa di asettico. Qual è la tabella Snelling? Non puoi provare emozioni positive davanti alla tabella Snelling. Allora, facendo gli esercizi su di essa, un po' alla volta la impari a memoria, questo ti aiuta tantissimo. Quando la impari a memoria, lei diventa sempre più amica tua, e quando ti sono amiche le lettere di una tabella asettica, ti risulta molto più bello quando vai a leggere, e quindi ti risulta anche amica la lettura normale, specie, come ha detto Davide prima, in carattere più piccolo possibile. Ricordatevi sempre con una luminosità ottimale. L'ideale è imparare a leggere al buio, cosa che devo fare anch'io. No, al buio si intende, insomma, in penombra, ecco. Però sono passi graduati. Sì, dovete, esatto, sempre... E vai Davide, tanto si è finito.
L'obiettivo finale è leggere con una candela e micro caratteri.
Allora, esatto, ecco. E per... Sì. Per esempio, nel libro di Bates, forse è nell'altro libro, quello di storia della clinica, dicono che le condizioni sfavorevoli, tu ne hai fatto riferimento a qualcuna, Davide, prima, ma anche quando vedi i tuoi bimbi leggere sotto la tavola, quasi al buio, cioè c'è un mio figlio che legge proprio al buio, è mostruoso proprio, e ho detto, ma io intravedo solo la pagina, va bene che la mia visione crepuscolare è molto da migliorare, però veramente, e insomma, quella cosa lì deve essere lasciata fare.
Bisogna riuscire a fare questo, però, sempre in modo rilassato. Cioè...
Ma lui lo fa rilassato, infatti lui lo fa rilassato. Sì. E allora noi genitori, dopo ti lascio finire, perdonami, noi genitori volevo solo arrivare, non al fatto che devo farlo anch'io, perché a me creerebbe sforzo, ma devo lasciare che lui lo faccia, perché lui sta lì da Dio, gli piace proprio. Allora noi non dobbiamo intervenire e dire, ma no, guardare il sole che ti fa male. Se lui lo fa, se lui lo fa, gli fa bene, altrimenti non... lo farei da volte ai nostri figli. Se stanno fuori è un po' freddo, ma loro stanno bene, vuol dire che devi lasciarli fuori.
No, mettiti la giacca, se no ti viene il raffreddore, oppure non leggere con poca luce, se no ti rovini la vista. Questo gli diciamo.
Esatto, è un classico.
Sì. Oppure non leggere se sei in macchina. E invece fa benissimo se lui legge con gioia, se tu leggi con gioia in macchina, perché sei appassionato del libro, quel tremolio lì fa benissimo, perché l'occhio è continuamente sollecitato nel lavoro, ma in un lavoro in armonia, perché ti piace la lettura. Quindi se a uno piace leggere in macchina col morbo di Parkinson che ti crea la macchina, va benissimo quello, capito come?
Sì.
Dobbiamo un po' cambiare.
Hai accennato a diverse cose, sarebbero tante cose da dire, anche solo sul palming. Il palming, sì, Bates, è vero, consigliava anche di vedere cose piacevoli e così, però consigliava anche di vedere il nero, perché... Allora, noi quando facciamo il palming, le persone che hanno un difetto visivo si rendono conto che anche se si mettono al buio completo e fanno il palming, non vedono nero. Vedono una persona che vede nero facendo il palming, ha una vista perfetta. Qualsiasi problema tu visivo hai, quando fai il palming, non vedi proprio totalmente, completamente nero, del più nero che non puoi neanche immaginare. Vedi, in proporzione a quanto è il tuo difetto visivo, vari lampi di luce. Per esempio, chi è molto miope, se fa il palming, vede una marea di luci, robe che si muovono, che non esistono in realtà. E quindi anche questo consigliava Bates, di immaginare il nero. Immaginare un nero che sia il più nero che tu puoi riuscire a immaginare. Perché così il nero totale vuol dire totale rilassamento della vista. E io ci sono riuscito solo una volta, veramente, a vedere questo nero, un puntino nero, però devo dirvi che nello stesso momento in cui ho visto il nero, mi si sono rilassati tutti i muscoli del corpo. È stata veramente un'esperienza bella. E poi però non è facile riuscire a ricollegarci a quell'esperienza, ecco.
Guarda Davide, mi ricollego un attimo al discorso tuo interessantissimo sul nero. E Bates precisa che però, perché male che hai usato te, le avrei usato anch'io identica al posto tuo, uno dice ma devo sforzarmi a vedere il nero. No, assolutamente. Uno deve accettare il nero che vede, semplicemente Davide intendeva Bates e Davide e io che abbiamo letto i libri, Bates intende che uno deve cercare di avere come obiettivo il nero, ma non pretendere un nero più nero di quello che vede, perché quel nero lì diventerà più nero in base al nostro usare bene gli occhi, lasciamo stare fare gli esercizi, usare bene gli occhi sempre di più. Per esempio, un'altra cosa, rispondendo alla domanda di Alberto, tre cose al volo che mi mancano sono lo sfarfallio, che è la più semplice. Lo sfarfallio vuol dire sbattere sempre le ciglia, cioè aprire e chiudere gli occhi continuamente quando sei in macchina. Non direi mica che ti distrai dal farlo. Ovviamente non farlo davanti a qualcuno, sennò ti organizzano un TSO, ma nel resto della vita
non bisogna mai farli insieme agli altri. Oppure c'era una mia amica che aveva fatto una maglietta con scritto non sono pazzo, sto facendo gli esercizi di base.
No. E dopo c'è il dondolio lungo da fare prima di andare a letto, c'è il dondolio lungo che vabbè, negli audio se li ascolterete, ripeto, sono gratis nel sito di Gatti, vistaperfetta.it, te lo spiegano, significa oscillare di 180 gradi a destra e a sinistra, ma mai girando gli occhi. Quando giri la testa, Bates intende sempre di tenere gli occhi tranquilli, tu devi far lavorare il collo, ok? Devi girare a destra e a sinistra nel metodo che in 20 secondi ti spiega Bates. Questo va fatto per circa 100 volte prima di andare a letto, 100 volte se 4 minuti, altrimenti a letto l'occhio non si rilassa, perché l'occhio si rilassa lavorando bene, ma lavorando. Se durante il sonno l'occhio va a letto stressato, non si rilassa. È la stessa cosa che mia moglie mi ha insegnato prima di andare a letto di fare lo stretching nel fisico. Quando io per qualsiasi motivo mi dimentico di andare a letto facendo stretching, io non dormo bene, le mie 6 ore, che di solito mi bastano, non mi bastano più, perché andando a letto dopo aver fatto correttamente stretching, anche nel rispetto della fisiologia del mio corpo, io dormo da Dio e mi basta meno tempo per dormire. Stessa cosa l'occhio. L'ultima cosa, mi collego al discorso di Davide prima dell'immaginare, Bates dice che l'immaginazione, altro deficit mio da una vita, uno dovrebbe fare il lampeggio. Cos'è il lampeggio? E da lì ti ricolleghi con l'immaginazione, che ci sono capitoli su capitoli di Bates, ma non sta a me trattarli perché non ne ho le competenze. Partiamo dalle basi. Il lampeggio vuol dire aprire gli occhi, guardare una cosa che ti piaccia più possibile, altrimenti ti crea sforzo, questo dovete mettervelo in testa. Guardare una cosa il più piacevole possibile o il colore più piacevole possibile, chiudere gli occhi, cercare di riprenderlo, ma non sforzare di riprendere l'immagine. Appena perdi l'immagine che avevi visto quando avevi gli occhi aperti, li riapri, non ti incazzi con te stesso, semplicemente li riapri e la riguardi e li richiudi. Facendo questa cosa nei vari contesti della vita, quindi è un po' una scusa dire non ho tempo, facendola, rifacendola in serenità, è questa cosa, l'immaginazione ti fa miracoli alla vista. Perché? E chiudo. Perché tu riesci a mettere a fuoco solo ciò che conosci, e più veramente hai visto e riesci a immaginare una cosa, più quando apri gli occhi e la vedi, la metti a fuoco.
Certo. Sì, guarda, ci sono tanti concetti centrali, adesso abbiamo accennato ai più importanti. E un altro concetto centrale che mi ricordo, su cui Bates insiste molto, è, lui dice, sai che praticamente tutti i problemi oculari sono causati da tensione oculare. Quindi sì, qualsiasi tipo di tensione provoca poi un difetto di rifrazione o un altro tipo di problema alla vista. Quindi lui diceva che chi ha vista non perfetta tende a mantenere in tensione quello che vede, cioè tende a volerlo fermare. Invece lui diceva, dovete sempre immaginare che la realtà che voi vedete è sempre in movimento. Cioè noi quando per esempio guardiamo un quadro e guardiamo la cima del quadro e poi con l'occhio ci abbassiamo verso la parte sotto del quadro, dobbiamo immaginare che non è il nostro occhio che va giù, ma è il quadro che va su. ok? Questo sì. Ti ricordi, insiste molto Bates su questo.
Sì, mamma mia, mi ricordo tantissimo, vai vai che lo spieghi bene.
Quindi immaginare la realtà in movimento, quindi se vado giù con l'occhio devo immaginare che l'oggetto che sto guardando vada in su, se vado da destra a sinistra devo immaginarmi che vada da destra a sinistra. Poi lui per esempio consigliava anche il dondolamento, cioè mettersi davanti a una finestra e dondolare a destra e a sinistra. E se facciamo così ovviamente quello che vediamo fuori dondolerà anche lui a destra e a sinistra, però
dalla parte opposta.
Esatto, dalla parte opposta se siamo dentro una finestra. Immaginare che sia la realtà che si muove, non il nostro occhio che gli va dietro. E questo effettivamente funziona, cioè rilassa, ci rilassa noi e ci rilassa anche la vista e quindi dopo vediamo meglio. Questo si può fare anche con la vista da vicino, cioè guardare una lettera, guardare una parte della lettera a destra e a sinistra e immaginare che la lettera si sposti. Okay.
Sì, dopo sta appunto nella fantasia di ognuno. Tipo io adesso che sto camminando e ho la torcia frontale con lampeggiante che, e guardo a destra e a sinistra della linea, che è un esercizio che consiglia Bates, ovvio, ai tempi di Bates non c'era la linea bianca, okay, della strada, però lui diceva di guardare una linea, di avere una linea come punto di riferimento, noi grazie a Dio ce l'abbiamo per strada finché passeggiamo, quindi la usiamo. Quando io guardo a destra e a sinistra, io se guardo a sinistra devo immaginare, come hai detto te, che la strada mi corre a destra. Quindi puoi farlo così, puoi farlo con tutto quello che uno fa applicarlo. L'importante è che uno capisca il perché che c'è dietro agli esercizi.
Eh sì, capisca il perché e poi abbia anche una certa costanza nel farli e riuscire a farli senza sforzarsi, sempre farli sempre mantenendosi rilassati. Poi io dico anche sempre, guardate anche sempre un po' il respiro, cioè anche il vostro respiro deve essere rilassato, perché se avete il respiro trattenuto apre le porte alle tensioni, ovviamente un respiro trattenuto, invece un respiro rilassato fa sì che anche i muscoli oculari e tutto il processo di accomodamento vada nel modo migliore. No?
Esatto.
Faccio una domanda scema che se fossi più intelligente mi saprei dare la risposta, ma chiedo a voi. Per quali sono le analogie che vedete fra Bates e Hammer?
Allora, io ho scritto anche un articolo su questo, Bates e Hammer, possiamo curarci da soli, era il titolo dell'articolo. Perché una prima, diciamo, somiglianza è quella, quei processi che noi consideriamo malattie o difetti di rifrazione o così via, non sono processi che, come ci hanno detto, se noi non prendiamo medicine, se noi non mettiamo gli occhiali, se noi non facciamo operazioni o andiamo dai medici, non passeranno mai, anzi peggioreranno. Non è così. Cioè, la prima cosa che vedo di somiglianza è che tutti e due ci permettono di agire su noi stessi e stare meglio, portare a termine i processi, evitare certe recidive e essere sempre più sani. E diciamo che già non è poco questo, perché è già una rivoluzione. E, ci sono molte somiglianze in realtà, anche questa cosa che ho detto prima, cioè la tensione, che Bates diceva che è tutto causato da tensione oculare, perché Bates curava anche gente che aveva strabismo per esempio, anche difetti oculari gravi, e gente quasi cieca a vedere bene. Però questo concetto di tensione in fondo è abbastanza avvicinabile alla fase attiva del programma bifasico di Hammer, perché una simpaticotonia porta sempre una certa tensione e se noi rimaniamo troppo in una fase attiva ovviamente poi ci possono essere sia problemi legati proprio alla lunga fase attiva sia poi ci sono i problemi legati alla fase di riparazione. Quindi ci sono molte, poi magari lo possiamo mettere il link dell'articolo mio.
Sì, no, curioso, così me lo leggo, ce lo leggiamo. Ecco, io se posso aggiungere una cosa riguardo di questo argomento, quando ero andato al seminario, di quando faceva il seminario appunto di Giovanni Gatti, quello che appunto del sito Vista Perfetta, aveva detto una cosa a fine incontro, io però non avevo ancora letto il numero, era lì della mattina, e dopo chi non è socio può andarci da pomeriggio. Avevo finito a lavorare vicino a dove abita Alberto, lavoravo lì a Padova, avevo finito a lavorare alle 3, sono andato lì alle 4 e mi sono sentito dire che, ripeto, a quel tempo avevo una vista veramente ottima, e mi sono sentito dire da sto Giovanni Gatti che i bambini, se tu genitore indossi gli occhiali, purtroppo tuo figlio parte già in deficit, perché assorbirà i tuoi difetti di uso dell'occhio. Là sinceramente non mi ero trovato molto d'accordo, anche in base a certi corsi che avevo fatto, perché, ma ho capito che insomma ognuno ci arriva fino a dove arriva, e semplicemente Bates la vede dal suo punto di vista. Dal mio punto di vista è vero che avere dei genitori con gli occhiali mette già in difficoltà la vista dei bambini, ma secondo me non è tanto, e qua mi avvicino più ad Hammer che a Bates, non è tanto perché l'occhio, è anche vero, l'occhio di uno che ha vista non perfetta e quindi ha gli occhiali lo riconosci, per esempio se gli fai un video, se lui stesso si fa un video col cellulare, lui vede che non sbatte quasi mai le palpebre, che fissa gli occhi. Ottimo, è vero quello, ma in realtà è il dialogo interiore di quel genitore che gli provoca anch'esso non solo lo sforzo, anzi il dialogo interiore disarmonico crea sforzo, quindi è il dialogo interiore del genitore con vista non perfetta che crea problemi al figlio, non tanto il fatto che abbia gli occhiali e abbia una vista deficitaria. Ma ecco, era solo per fare un po' un parallelo.
Vai. Può essere anche un'altra motivazione, secondo me, che è poi quella che cito sempre io riguardo alla mia esperienza. Cioè io ho avuto la vista perfetta fino a circa 13-14 anni, ero ancora alle medie, mi ricordo. E però tutti nella mia famiglia avevano gli occhiali, quindi i miei due genitori avevano gli occhiali, i miei tre fratelli, tre sorelle e un fratello, tutti avevano gli occhiali. Quindi c'è anche una io quando poi ho cominciato a vedere, mi sembrava di cominciare a vedere un po' male, sai, il classico, la lavagna, no? Quando sei in ultime file, così comincia, sembra di vedere un po' male, ho andato a fare una visita dall'oculista e l'oculista mi ha detto, sì, hai un minimo, era 0,25, tipo 0,25, 0,50, una cosa del genere, però devi mettere gli occhiali. E io mi ricordo, pensate quanto ero stupido, che quando l'oculista ha detto così, ero contento. Perché finalmente anch'io avevo i miei occhiali, la mia custodia, potevo pulirmeli come facevano tutti, cioè mi sentivo più integrato nel mio branco.
Più adulto?
Ma sì. più che adulto, più integrato nel branco, perché se tutti nel branco sono in un certo modo, tu sei già io diverso per altri versi, diciamo, e questa cosa va sempre presa in considerazione. Che è anche una delle possibili spiegazioni di quelle che vengono chiamate malattie genetiche, no? Cioè una situazione in cui in famiglia c'hanno tutti, che ne so, tumore a seno, e allora cosa fa? E anche la figlia avrà il tumore a seno, ma non perché tanto, non perché c'è un passaggio genetico che non esiste secondo Hammer, ma perché c'è un'attenzione in quella famiglia a quel tipo di patologia. Cioè, se io fossi stato in una famiglia di persone che vedevano bene, andavo da mia madre e gli dicevo, guarda che mi sembra che a volte vedo un po' male dalla lavagna, molto facilmente mia madre mi avrebbe detto, non è niente, guarda che ti passa, vediamo un po' come va. Non correvamo subito a mettere gli occhiali, capisci? Perché in quella famiglia tutti hanno visto bene, quindi se uno dice così, vabbè, vediamo un po', magari una cosa momentanea, poi ti passa. Sì, sì. Invece se in quella famiglia, allora per esempio tumore al seno, al minimo nodulino, corriamo subito perché noi siamo predisposti, capisci?
E quindi... Addirittura ci sono delle statistiche che i bambini adottati hanno una percentuale di malattie di un certo tipo che sono corrispondenti a quelle delle famiglie in cui vengono adottate, che chiaramente sì, non c'è
nessuna genetica. Non quella genetica, capisci? Esatto. Questa è un'altra dimostrazione di cosa sono in realtà questi collegamenti che ci sono, non sono genetici, sono dovuti all'ambiente, sì, sempre in cui uno vive.
Che bello. Beh, direi che...
Ecco, Mara... Vai. No, beh, volevo solo dire l'ultima cosa che mi è venuta in mente adesso. L'ultima differenza però è molto meno importante delle altre cose. Bates faceva riferimento al cinematografo, entriamo un attimo in ambito di digitale, ok? Faceva riferimento al cinematografo. Il cinematografo era il cinema degli anni 20, anni 20, anni 30. Quello, se uno legge il testo, forse è utile dirlo perché se uno legge, altrimenti fa un po' di confusione. Se uno legge il testo di Bates, trova che lui consigliava di andare al cinematografo. Perché? Perché i film di 50, anche non solo negli anni 20, ma 40-50 anni fa, adesso non so bene in che periodo, erano fatti, un po' come insegnavano a me da bambino i fumetti, i fumetti, avevi il topolino e scorrendo velocemente lo stesso paperello vedevi che si muoveva, hai presente come? Era fatto così, cioè di fotogrammi che si muovevano in sequenza. Questo movimento, ovvero il cinema come era fatto 60 anni fa, mi faceva benissimo agli occhi. Purtroppo negli ultimi 30 anni, se uno va a studiare come è fatta un'immagine in TV, è fatta a righe, una riga è di un tipo alternata, a righe alternate. Questo crea uno sforzo tremendo all'occhio. Quindi quando leggete in Bates che il cinematografo fa bene, non pensate che faccia bene il digitale attuale. Premesso ciò, restando al digitale, gli esercizi che consiglia Bates, no, che consiglia Gatti, avendo studiato Bates, perché non c'era chissà quanto digitale a quel tempo lì, sono per esempio di guardare il puntatore, anziché essere fermi nello schermo, guardare il puntatore che muovi, perché questo crea movimento all'occhio, oppure guardare il bordo dello schermo, cioè guardare più possibile altre cose. Nel caso mio mi trovo benissimo guardando tranquillamente il mio schermo, altrimenti mi crea sforzo, quindi i due esercizi che ho detto a me non vanno bene, ognuno deve scoprire i suoi, ma mettendomi appunto una torcia frontale bella potente e che guarda il muro sopra alla TV, al computer, al maxi schermo che ho per il computer, e questa lampeggia. Questo fa sì che l'occhio mio è costretto a muoversi, anche se io tenderei a fissare l'immagine, ma non vedo mai la stessa immagine perché mi cambia continuamente la luminosità, avete capito? Questo fa sì che io non ho male guardando il computer, altrimenti mi fa proprio male, proprio fisico agli occhi.
Beh, se mi fa male fisico, ok, perché comunque il concetto centrale è sempre la tensione oculare. Sì. Cioè se uno, ci sono anche persone che stanno tutto il giorno davanti al computer e vedono benissimo.
Certo, perché esatto.
Non hanno, evidentemente hanno un modo di vedere anche il PC che non provoca tensione oculare. E quindi...
Hai ragione, io lo vedo come un nemico, quindi ho un pregiudizio e questo mi crea sforzo.
Bisogna sempre considerare quello che noi crediamo. Ascolta, ti faccio anche una domanda perché in relazione a uno degli argomenti per cui hanno chiesto, perché una persona ha chiesto sull'astigmatismo e non mi ricordo più chi ha risposto che a quanto sapeva lei Bates non poteva curare l'astigmatismo. In realtà io sapevo che Bates curava tutto.
Sì, sì, tutto. No, Bates non può curare, addirittura la cecità fa conto te l'astigmatismo. Esatto. Allora, quindi... mia moglie è astigmatica. È vero però che l'astigmatismo è il contrario tipo della miopia. Hai presente, tranne che non spendi 3.000 euro per un occhiale, i miopi, se vogliono spendere 2, 3, 400 euro, hanno delle lenti grosse. Hai presente quelle lenti grosse lì? Paradossalmente la miopia è la più semplice da curare. L'astigmatismo, che è una lente, che insomma anche una delle più carine, paradossalmente è il più rognoso. Questo non toglie che è anche quello curabilissimo, perché nel libro di Bates trovi che addirittura i ciechi, aperta parentesi, un cieco non riesce a vedere il nero, un cieco vede un'immagine coloratissima quando chiude gli occhi e fa panning, per esempio, e questo appunto denota il suo sforzo ad alti livelli. Un cieco può tornare a vedere, tranne che non abbia il nervo reciso. Se il suo essere cieco è perché ha proprio un problema fisico al nervi, allora no, altrimenti è semplicemente uno sforzo allo stato estremo. E noi nell'associazione avevamo una ragazza, dico vabbè, non faccio il nome, vabbè, insomma, una ragazza che aveva totalmente, l'ha ripreso del tutto. Ecco,
sì, perché guarda, la risposta che veniva data è che lo stigmatismo si sa che secondo AME riguarda cristallino o cornea. E sono delle piccole deformazioni che si hanno nel cristallino o cornea che poi provocano un'impossibilità di mettere a fuoco perfettamente gli oggetti. Però, e si dice che queste alterazioni poi sono irreversibili. Però in realtà io quello che dico sempre, anche la mia esperienza lo dice, è che niente in realtà è reversibile. Perché noi continuamente ricreiamo le cellule del nostro corpo. Noi non siamo una macchina che viene costruita e poi così è e si deteriora e basta. Assolutamente. Noi continuamente ci rinnoviamo. Sapete che si dice che nel giro di 7, massimo 10 anni noi non abbiamo più neanche una cellula che avevamo 10 anni fa. Il nostro corpo è completamente rinnovato, quindi rinnovandosi chiaramente può rinnovare col tempo, tempi più lunghi, però come anche una stessa cicatrice negli anni diventa a volte sempre meno fino a quasi non vedersi più, e allo stesso modo queste cose negli occhi, ragion di più se si fanno esercizi di Bates, soprattutto il palming che ha ha una capacità curativa in sé il palming, perché se ci pensate è un po' come la pranoterapia, no? È un po' come il reiki, è l'uso del potere delle mani anche, perché noi oltre a creare il buio con il palming mettiamo anche le nostre mani a coppa sugli occhi, e le nostre mani in qualche modo sono curative. Infatti noi ogni volta che ci facciamo male la prima cosa che facciamo è metterci la mano sopra, no? Perché lo facciamo? Perché la nostra mano già in qualche modo cura, no? Quindi secondo me, soprattutto grazie al palming, si possono recuperare praticamente tutti i problemi visivi. Non c'è niente di recuperabile.
Sì, e grazie anche alla cura del sole, che però comunque, ma sì, esatto, ma il palming è di base, palming e tabella di Snell sono i principali. In secondo luogo, o forse anche a pari merito dei suddetti due, metterei proprio la cura del sole. Comunque ricordatevi sempre, riguardo dell'astigmatismo e di tutto, ci sono capitoli per ogni cosa direttamente gratis nel sito vistaperfetta.it.
Sì,
.it.com,
non lo conosco, però a quanto mi dici segue molto fedelmente Bates, quindi sarà sicuramente valido.
Chi dici?
Chi? Sito che tu dici, Vista Perfetta.
Ah no, ma non è che lo seguo fedelmente, l'ha tradotto lui i libri in Italia.
Sì, no, ok. Nel senso, sì, poi sì. Anche,
tu diciamo, pensa, Davide, pensa che Giovanni Gatti è talmente fedele al libro di Bates che addirittura l'impaginazione è identica al relativo inglese. Cioè se tu vai nella pagina se tu vai alla pagina 25 del libro in inglese e alla pagina 25 del libro in italiano, tu la riga 7 della pagina 25 è la pagina 25 e addirittura cerca di metterla verso destra, verso sinistra. Cioè, guarda, io pensavo di essere precisino, io ho scoperto che c'è uno messo peggio di me a riguardo.
Io avevo notato che le copertine le aveva fatte uguali, cioè stesso colore, che sì. Aveva scritto in italiano posto che in inglese, però erano uguali. Non sapevo che anche...
Sì, lui ogni ristampa peggiora, nel senso che lo fa sempre più identico, però... Paradossalmente, lui non vuole inglesismi nel suo libro, traduce tutto in italiano. Infatti, palming lo chiama palmeggio lui, perché è vero che lui sa da Dio l'inglese perché ha tradotto i libri, è giornalista, eccetera. Però ci tiene alla ricchezza dell'italiano, quindi nel libro trovi tutto in italiano.
Bene, bene.
Esatto, sì.
Guarda, mi è fatto piacere parlare di Bates perché è un argomento veramente molto interessante, secondo me, ed è un argomento che è alla portata di tutti. Perché come ho detto, un po' tutti hanno qualche problema divisivo, ma poi, come hai detto anche tu, la vista può sempre essere migliorata, anche di chi vede bene. E quindi va bene per tutti, diciamo.
Esatto, sì. Ecco, dai, grazie infinite della compagnia che ci siamo fatti, speriamo di essere stati utili. Chi non ha capito, riascolti la trasmissione, nel caso si fa domande e dopo si cerca di rispondere. Dopo, come ho già detto ad Alberto, se vuole proviamo ad invitare Giovanni alla trasmissione, quindi chi più meglio di lui nell'argomento, e dopo insomma dopo vedete voi cosa vi va meglio, insomma, ecco. Va bene ragazzi, vi saluto. Sì, beh, guarda, decidete voi.
Che è vistaperfetta.it, giusto?
O .com, non mi ricordo, perché appena metto vista perfetta mi va in automatico, quindi non memorizzo. Ma voi
associazione
basta che mettiate
vista, sì? Associazione vista perfetta, giusto?
Allora, l'associazione si chiama associazione, è un sito fatto da Dio, pieno di articoli di tutto, anche se consiglio prima di ascoltarlo fa casino. Il sito metti solo in Google, sito vista perfetta, e dopo ti dà tutto. Ok?
Direi di chiuderla qui, perché così facciamo la puntata monografica su Bates. Tutti parliamo solo di questo.
Perché sì, okay. Un quarto, poi adesso riprendere argomenti ameriani ci vuole sempre un pochino, quindi dedichiamola a Bates. No.
Oltretutto, grazie mille Manuel, perché è proprio questo lo spirito, cioè chi ha qualche cosa da portare, ben volentieri, a noi piace condividere esperienze personali che sono sempre meglio che un libro o un articolo su web. L'esperienza personale è sempre quella più formidabile.
Esatto, ci integriamo tutti. Grazie mille e Dio vi benedica, ragazzi. Ciao, grazie ciao.
Dio vi benedica anche a voi e ci sentiamo, direi, l'anno prossimo, perché domani è il 24, la vigilia, poi venerdì prossimo è il 30, che saremo, io sarò via, ci aggiorniamo o a lunedì 6 o a lunedì 13. 6 sarebbe l'Epifania, vediamo, tu ci sei, Davide?
Guarda, io se vuoi ci sono anche l'Epifania, non c'è nessun problema.
Vabbè, dai, vediamo. Quindi possiamo fare dovrebbe essere un riinizio dell'anno lunedì 6, allora la sera.
Sì, dai, facciamo una pausa di 15 giorni e poi ricominciamo.
2 settimane, sì, dai. Grazie a tutti, è stato un piacere come sempre. Trovate questa puntata, come tutte le altre registrate, sia sul canale Ingannati che sul canale Al Bar delle Verità che sul sito ingannati.it. E grazie Manuel, grazie Davide, auguri di buon Natale, buon anno nuovo a tutti.
Mi associo, auguri a tutti. E...
Scusa, è riuscito. Dio benedica e buon auguri a tutti voi di Natale e di inizio anno. Ciao ragazzi.
Sì. Aspetta un attimo prima di uscire, Manuel, che voglio lanciare una sfida. Adesso vediamo quanti si ammalano per le feste di Natale di questo gruppo. Perché quelli che si ammaleranno verranno rimandati a settembre.
Perché no, ottimo. Quelli che si ammaleranno devono intervenire all'Epifania, alla trasmissione dell'Epifania e dirci che conflitto hanno risolto.
Esatto,
è vero.
E saranno interrogati, certo, non volontari.
Certo. Esatto. Saranno vivisezionati.
Esatto. Grazie a tutti. Ciao Davide, grazie mille.
Ciao,
è stato un piacere.
Un abbraccio a tutti.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao Davide, ciao Alberto, ciao ragazzi.
Ciao Manuel.